Buonasera a tutti. Riprendiamo le nostre trasmissioni di apologetica dal settimanale di Padre Pio. L'articolo con cui mi voglio intrattenere oggi con voi, su cui mi voglio intrattenere oggi con voi, è un articolo anch'esso di diversi anni fa, precisamente il numero 23, ed è un articolo di apologetica storica, che riguarda il Medioevo, ma riguarda un particolare del Medioevo, cioè la condizione femminile nei secoli del Medioevo. Perché è importante parlare anche di questo? Perché è indubbio che il Medioevo, già la stessa definizione lo dice, è un'epoca che è stata attaccata culturalmente, in quanto è stata un'epoca come scrisse a suo tempo Leone XIII nella Immortale Dei, una sua famosa enciclica, è stata un'epoca, soprattutto il XIII secolo, il 1200, in cui maggiormente ci si è sforzati di incarnare i principi del Vangelo nelle istituzioni politiche, nella cultura, nella vita quotidiana e formando appunto quello che noi chiamiamo Societas Christiana, quello che noi chiamiamo cristianità. E quindi è evidente che eventualmente difendere il Medioevo, cercare di capire anche quelle che furono le numerosissime luci del Medioevo, significa operare una sorta di sana apologetica storica, per un semplice motivo, perché se il Medioevo prese molto sul serio il cristianesimo, e eventualmente il Medioevo non è stato altro che quello che solitamente ci è stato raccontato per tantissimo tempo, cioè un'epoca buia, un'epoca tenebrosa, i secoli bui e via discorrendo, allora è evidente che il cristianesimo di fatto storicamente produce solamente ombre, produce solamente buio, produce solamente tenebre. Ma se il Medioevo non è stato quello che solitamente si racconta, e allora si fa un'adeguata opera di apologetica storica. Il titolo di questo articolo è La donna nel Medioevo. Brevissima introduzione, subito dopo l'articolo. Non è per nulla vero che in età medievale il ruolo della donna fosse mortificato. Anzi, questi secoli insegnano quanto il cristianesimo abbia sempre valorizzato la specificità femminile. Ebbene, questo articolo, che fu scritto un paio di anni dopo il 2001, quindi diciamo la cosiddetta liberazione dell'Afghanistan dal potere talebano, eccetera, esordisce in questo modo. Vi ricordate, cari lettori, i giorni del potere talebano in Afghanistan? Ebbene, quando quel potere finì, su tutti i giornali ci fu un uso un po' troppo gratuito dell'aggettivo medievale. Sulla liberazione delle donne afghane, sull'abbandono del burqa, si leggevano molte frasi del tipo: è la fine del medioevo afghano, è la liberazione da usanze medievali, finisce il medievale potere talebano, e via discorrendo. Dunque, questa utilizzazione dell'aggettivo medievale in senso dispregiativo, in senso negativo, no? Medievale come qualche cosa che fa riferimento a situazioni di mortificazione, a situazioni di privazione della libertà, a situazioni di oscurantismo. Ora è chiaro, scrivo io in questo mio vecchio articolo, ora è chiaro che demonizzare la condizione femminile nel Medioevo vuol dire anche affermare che il cristianesimo abbia contribuito alla penalizzazione del ruolo della donna, proprio perché anche volendo fare tanti distinguo, l'anima di quest'epoca storica, mi riferisco appunto al Medioevo, fu proprio il cristianesimo. E invece oggi si sa, c'è ormai una ricchissima bibliografia al riguardo, che la donna medievale era tutt'altro che emarginata ed ingabbiata in burca, tra virgolette, del tempo. Cioè oggi una accuratissima bibliografia ci fornisce non solo in genere un'altra immagine del Medioevo, ma anche per quanto riguarda la condizione femminile, ci fornisce qualcosa di profondamente diverso rispetto agli stereotipi che vengono solitamente raccontati, che vengono solitamente citati. E allora, in questo mio articolo, io mi limito a far parlare i fatti, che poi è la cosa più importante, diciamolo francamente. Perché è chiaro che a parole possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma poi sono i fatti, quello che contano, sono i fatti ciò che convince. Prendiamo la cultura. Nei secoli del basso Medioevo le ragazze avevano le loro scuole, quindi studiavano, certamente meno numerose di oggi, ma le avevano. Ed erano scuole di alti studi. Vogliamo fare un nome? Ebbene, prendiamo l'abbazia di Argenteuil in Francia, dove fu educata Eloisa, colei di cui si innamorò Abelardo, questa famosa storia d'amore tra Abelardo e Eloisa. Qui si insegnava alle fanciulle la Sacra Scrittura, si insegnavano le lettere, perfino, cosa molto importante, la medicina e la chirurgia. Abelardo si innamorò di Eloisa proprio perché fu il suo insegnante di greco e di ebraico. Prendiamo le celebri sei commedie in prosa rimata, imitate da Terenzio, attribuite alla badessa Roswitha, e che hanno tanto influenzato lo sviluppo letterario dei paesi germanici. Appartengono ad un manoscritto del X secolo proveniente, per l'appunto, da un'abbazia femminile, quella di Gerlesheim in Sassonia. Può sorprendere, ma l'enciclopedia più nota del XII secolo, che è il celebre Hortus Delicarum, è opera di una religiosa, la badessa Herrada di Landsberg. Altrettanto si potrebbe dire delle opere della famosa Santa Hildegarda di Bingen, famosa santa, nonché famosa naturalista e scienziata. Un'altra religiosa, Gertruda di Efta del XIII secolo, ci racconta come fosse felice di passare dal grado di grammatica a quella di teologa, vale a dire che dopo aver percorso il ciclo di studi preparatori, si apprestava a passare dal ciclo superiore che si faceva all'università. Nella Parigi del XIII secolo, quella del re San Luigi IX per intenderci, del santo re di Francia, alla Sorbona, nella facoltà di medicina, tra i docenti erano, almeno così si racconta, ma anche se proprio non ci trovassimo su questi dati, capite bene che la cosa è già significativa, si racconta che erano più le donne che gli uomini tra i docenti della facoltà di medicina alla Sorbona. E siamo in pieno 1200, quindi nel cuore del Medioevo, perché poi il cuore del Medioevo sarebbe il cuore del basso Medioevo. Le iscrizioni della taglia, oggi diremmo le imposte di registro, ovunque ci siano state conservate, come nel caso della Parigi di fine XIII secolo, ci mostrano una folla di donne esercitanti i più vari mestieri: maestra di scuola, medico, farmacista, gessaiuola, copista, miniaturista, rilegatrice di libri, eccetera. Se poi si passa ad una valutazione del ruolo della donna nel Medioevo, vengono fuori notizie sorprendenti. Sentite che cosa scrive, cari telespettatori, una delle più note medieviste contemporanee, morta negli anni 90 del secolo scorso, quindi una contemporanea, morta una ventina di anni fa, che si chiama Régine Pernoud, i cui libri io consiglio fortemente perché sono libri non solo validissimi da un punto di vista storiografico, da un punto di vista scientifico, ma anche scritti in maniera non accademica, quindi che si fanno leggere facilmente. Dicevo, sentite cosa dice uno dei più famosi medievisti contemporanei, appunto questa Régine Pernoud. Il Medioevo rappresenta la grande epoca della donna. E se vi è un ambito nel quale si afferma il suo regno, esso è l'ambito letterario. Basterebbe ricordare quanto la donna sia continuamente cantata nella poesia medievale. Personaggi femminili, infatti, aprono la commedia dantesca, Francesca apre l'inferno e Piccarda Donati apre il paradiso. Ma non solo nella letteratura, non solo nella letteratura, anche nella società. Le donne votano alla pari degli uomini nelle assemblee cittadine o in quella dei comuni rurali. Celebra il caso di una certa Gaillardin de Fréchieux, che in occasione di un contratto d'affitto proposto dall'abbazia di Saint-Savin agli abitanti di Couturet, nei Pirenei, è la sola a votare no, mentre il restante della popolazione vota sì. Da Montaigne a Rousseau, filosofi non a caso della modernità, saranno sempre degli uomini a comporre trattati di educazione, di pedagogia. Eppure fu di una donna, Duda, il primo trattato di educazione pubblicato in Francia. Lo scrisse in versi latini per i suoi figli, tra l'841 e l'843, quindi siamo ancora nell'alto medioevo. E la donna medievale, chiediamoci, cari telespettatori, e la donna medievale era davvero così avvilita dall'uomo? Ma che, verrebbe da rispondere? Si pensi ai cosiddetti monasteri doppi. Questo è qualcosa su cui spesso non si riflette. Fu un fenomeno che nacque proprio nel Medioevo, precisamente nel VI secolo, e durerà fino alla Rivoluzione francese. Nei monasteri doppi, formati cioè da religiosi e religiose, a capo di tutti c'era di solito una donna. Non c'era un uomo, c'era una donna, la badessa. In questa scelta ci si appoggiava al Vangelo e sappiamo che il Vangelo ci racconta che Gesù affidò la madre a Giovanni e questi, Giovanni, si mise al suo servizio. E fu un medievale, il beato Roberto di Arbirsel, nato nel 1045 e morto nel 1116, ad istituire un ordine religioso maschile e femminile conosciuto come Ordine di Fontainebleau, ma con superiore generale una donna. Stabilì inoltre una originalità. La badessa, cioè il superiore generale, doveva essere scelta non tra le vergini, ma tra le vedove, poiché avendo conosciuto la vita matrimoniale le giudicava più adatte a guidare gli altri, come se avessero avuto più senso pratico. Egli stesso visse da allora sottomesso alla badessa, che aveva su tutti autorità sia spirituale sia materiale e dunque aveva la funzione di accettare novizie e novizi, di scegliere quelli destinati al sacerdozio, di espellere gli indegni e di amministrare i beni comuni. Ma quello del beato Roberto di Arbrissel non è un caso isolato. Nel 300 Santa Brigida di Svezia, famosissima, fondò comunità miste, dove l'autorità era data alla priora. Ritornando a Régine Pernoud, ella scrive: le donne di oggi, femministe comprese, hanno ancora parecchio da fare prima di raggiungere il livello di prestigio e di influenza che ebbero nel Medioevo cattolico. Io ripeto, cari telespettatori, perché queste parole sono parole estremamente significative. Le donne di oggi, femministe comprese, hanno ancora parecchio da fare prima di raggiungere il livello di prestigio e di influenza che ebbero nel Medioevo cattolico. Quelle che, continua la Pernod, credono che quei secoli di fede siano un passato da cui liberarsi, non sanno che in realtà sono un futuro ideale al quale mirare. Sono un futuro ideale al quale mirare. Ebbene, cari telespettatori, io concludo quest'articolo dicendo: si dovrebbero conoscere queste notizie per non incorrere in errori grossolani. Posso capire il linguaggio comune, posso capire che quando è invalso un certo lessico è difficile cambiarlo, per cui noi oggi utilizziamo molto spesso questa aggettivazione medievale in senso negativo. Però diciamolo francamente, cari telespettatori, la storia è storia e un po' di sforzo si dovrebbe pure fare. E diciamolo francamente, un po' di sforzo da parte di noi cattolici lo dovremmo fare. Perché qui non si tratta solamente di ottemperare ad un criterio di giustizia, cioè di rispettare un criterio di giustizia. Perché è evidente che noi siamo chiamati anche a dare giustizia a tutte le generazioni che ci hanno preceduto. E se si dice male delle generazioni che ci hanno preceduto, occorre per giustizia poter compensare queste false dicerie. Ma si tratta anche di un'altra questione, che è poi quella questione che ho detto all'inizio della trasmissione di quest'oggi. Si tratta anche di un impegno, che è l'impegno dell'apologetica storica, perché noi possiamo difendere la verità cattolica. Non solo la dobbiamo difendere da un punto di vista teologico, per quanto riguarda le verità teologiche, ma dobbiamo difenderla anche da un punto di vista storico. Perché è l'esempio che ho fatto prima. Se il Medioevo non è altro che quello che, per esempio, ci viene presentato, ci viene descritto da un pessimo e antistorico romanzo come Il nome della rosa di Umberto Eco, e quindi anche dal film, dalla traduzione filmica di questo romanzo, no? Il famoso film di Annaud che uscì, se non sbaglio, nel 1985 o 86, adesso non ricordo precisamente. E vi posso garantire che ci sono tanti insegnanti, tanti docenti a scuola che pretendono insegnare il Medioevo facendo vedere quel film, o facendo leggere Il nome della rosa di Umberto Eco. Ebbene, se il Medioevo è quello che solitamente viene presentato dalla cultura laicista, dalla storiografia post-illuminista, allora noi dovremmo concludere che il cattolicesimo, nel momento in cui si fa cultura, nel momento in cui si traduce nelle istituzioni, nel momento in cui si fa storia, nel momento in cui si fa prassi sociale di vita, e il cattolicesimo produce solamente tenebre. E quindi ne viene inficiata, ne viene pregiudicata la verità stessa del cattolicesimo. E allora bisogna fare questo tipo di operazione. Cioè bisogna cercare di capire e di fare un'operazione di apologetica storica, anche perché l'apologetica storica, lo sappiamo benissimo, diventa anche determinante per un altro punto. Perché quanti ragazzi a scuola partono da convinzioni buone? È evidente che gioca anche il fattore adolescenziale, quindi il fatto di mettere in crisi un po', di mettere in discussione tutte quelle che sono le certezze, ma quanti ragazzi partono con convinzioni buone e poi iniziano a studiare la storia in un determinato modo? E voglio raccontare questo episodio, questo aneddoto che è capitato appunto a me personalmente. Io ho l'ultima figliuola che fa la seconda media. E a un certo punto mi chiese, dice: "Papà, ma io sto studiando, hanno citato i Catari, che è una celebre eresia medievale." E io dissi: "Ma che cosa ti hanno detto dei Catari?" Dice: "No, in realtà io ho letto sul libro, perché l'insegnante si è limitata semplicemente a dire quello che veniva detto sul libro, io sono andato a leggere. sul testo di scuola media. I catari erano dei cristiani che cercavano di vivere la propria fede poveramente, cercavano di perseguire la povertà evangelica. Ora, se i catari fossero stati questi, se i catari avessero affermato questo, non vedo la differenza rispetto ai francescani. Non vedo la differenza rispetto all'ordine di San Francesco. Si può dire dei catari che i catari siano stati questi, però i catari non erano cristiani. E questo l'ha detto. Seconda cosa, i catari propagandavano o l'astinenza completa, perché non si potevano fare figli in quanto i figli, in quanto la procreazione avrebbe dato la possibilità al Dio cattivo di imprigionare nella negatività del corpo quello che è la positività dello spirito, per cui o astinenza completa oppure chi non riusciva doveva praticare una sessualità deviata. Inoltre ancora, periodicamente questi catari praticavano la cosiddetta indura, cioè il suicidio collettivo, dove venivano anche uccisi i bambini. Da qui poi il sorgere, come abbiamo visto anche in un'altra trasmissione, il sorgere dell'Inquisizione proprio per il problema dei catari. Ma perché vi ho, cari telespettatori, raccontato questo aneddoto, questo episodio? Per farvi capire come in realtà ci sia superficialità e ci siano tante menzogne nella storia così come viene presentata ai nostri figli. Perché anche non volendo entrare nel merito della cattiva fede, perché qui non ci possiamo entrare, ma di certo molti testi e anche molti insegnanti non fanno altro che reiterare dei miti, non fanno altro che reiterare dei luoghi comuni che sono appunto luoghi comuni della storiografia post-illuminista. E vedete invece quanto diverse sono le parole che abbiamo letto precedentemente, cioè quelle parole di Régine Pernoud, a proposito della condizione femminile della donna. Anzi, a questo riguardo voglio anche ricordarvi che tra le pregevoli opere di Régine Pernoud ve n'è una che ha il significativo titolo La donna al tempo delle cattedrali. C'è un bellissimo libro che si chiama Luce del Medioevo, proprio per far capire come il Medioevo non è stata l'epoca delle tenebre, l'epoca dei secoli bui, eccetera, ma si chiama appunto Luce del Medioevo, quest'opera di Régine Pernoud. E poi ce n'è anche un'altra, proprio sulla condizione specifica, sulla condizione femminile, che si intitola La donna al tempo delle cattedrali. Allora, rileggiamo, prima di terminare questa trasmissione, rileggiamo queste parole di Régine Pernoud. Le donne di oggi, femministe comprese, hanno ancora parecchio da fare prima di raggiungere il livello di prestigio e di influenza che ebbero nel Medioevo cattolico. Quelle che credono che quei secoli di fede siano un passato da cui liberarsi, non sanno che in realtà sono un futuro ideale al quale mirare. Sono un futuro ideale al quale mirare. Belle parole che sostanziano non solo l'apologetica storica in merito al Medioevo e in merito a questo particolare del Medioevo che è la condizione femminile, ma che ci danno anche, come dire, una spinta, ci invogliano ad approfondire, a studiare compatibilmente con le nostre possibilità, per essere difensori della verità, e si è difensori della verità cattolica non solo facendo apologetica tout court in quanto tale, ma anche facendo apologetica storica. Bene, io terminerei qui la trasmissione, vi do appuntamento alla trasmissione successiva e alla prossima trasmissione e vi saluto ovviamente come sempre augurandovi ogni bene nell'amore al nostro Signore Gesù Cristo e alla sua Santissima Madre, Ave Maria.